tutti. Allora apriamo la commissione bilancio. Partiamo dalla verifica delle presenze. Per il Partito Democratico sono presenti Burgazzi, Gagliardi, Giovanni presente in sostituzione di Renato Fiamma e sono presente ovviamente io. Per Sinistra per Cremone presente Filippo Bonali, Forza Italia, Carlo Alberto Ghidotti è presente. Per Obiettivo Cremona con Perri, no, non c'è nessuno al momento. Lega Nord c'è Alessandro Fanti, sostituzione di Carpani. Nuovo Centrodestra, no, non c'è nessuno. Movimento 5 Stelle, presente Maria Lucia Cecilia Lanfredi. Gruppo Misto, componente di maggioranza non c'è, però componente di minoranza è presente Alessio Zanardi. Bene, allora partiamo dall'approvazione verbale della seduta precedente, che è la seduta numero 8 dell'8 ottobre 2018. Favorevoli, tutti presenti tranne Gagliardi che si astiene per ovvi motivi. Sto testimonia che qualcuno fa i compiti correttamente. Corretto questo, c'è l'unanimità dei presenti. Nel frattempo è arrivato anche Enrico Manfredini per fare nuova la città. Bene, allora passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, verifica degli equilibri generali del bilancio di previsione 2018-2020, secondo provvedimento, rallento il tempo. Allora, quindi il secondo provvedimento di verifica degli equilibri lo presenta l'assessore Manzi, poi eventualmente il dottor Viani. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. No, lo introduco, poi lascio la parola al ragioniere capo, il dottor Viani, per l'illustrazione della relazione che in quanto che relazione sulla salvaguardia degli equilibri, tra l'altro redatta dal ragioniere capo, quindi lascio a lui poi la parola. Solamente per dirvi un po' la parte della decisione, quindi è una deliberazione che viene proposta al Consiglio Comunale, che di fatto dà atto che la gestione della finanziaria del Comune di Cremona non fa prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio sia nella parte di competenza sia quella di cassa e poi nella gestione dei residui e quindi tutto il bilancio di previsione risulta essere in equilibrio. Inoltre si dà atto che non sussistono dalle verifiche che sono state fatte debiti fuori bilancio. Si dà atto che c'è un accantonamento per il fondo crediti di dubbia esigibilità che è congruo, si dà atto inoltre che l'ente non detiene strumenti finanziari derivati e che non sono state utilizzate anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio 2018. La deliberazione diventerà immediatamente eseguibile. E quindi questo è quanto come premessa. Vi ricordo è l'equilibrio che facciamo a novembre è l'equilibrio ufficiale da norma è nel mese di luglio, entro il mese di luglio che abbiamo se ricordate fatto e ottemperato. Quella del mese di novembre è un equilibrio che viene si fa la verifica in quanto lo prevede il nostro regolamento di contabilità. E di fatto operativamente cosa avviene? Si fa una fotografia alla data e la data è stata quella del 6 di novembre, 6 di novembre, e si confronta, si prende riferimento l'ultimo assestamento che è stato quello, quindi l'ultima variazione che è stata quella di ottobre, e poi una volta definita, fatta la fotografia il 6 di novembre, si proietta la gestione sia per quanto riguarda tutti gli eventi, quindi sia di entrata che di spesa, la si proietta al 31-12 per verificare se alla data del 31-12 permangono gli equilibri. Comunque, sono tutti elementi, questa è proprio un'introduzione sommaria, sono tutti elementi poi di dettaglio che sono contenuti nella relazione che è stata compilata dal Ragioniere Capo, che avete avuto appunto nella documentazione che vi è pervenuta in sede di convocazione di questa commissione, ma così velocemente il Ragioniere Capo poi ve le illustra. Allora, prego.
Non tutte le pagine, non sono moltissime, però non voglio tediarvi. Se ci sono delle domande specifiche, poi le approfondiamo. Allora, per chi dovesse avere in mano la relazione, la prima parte della relazione è dedicata proprio agli equilibri finanziari, cioè al raffronto tra le entrate e le uscite su tutti i titoli, e in questa prima parte, come già diceva l'assessore, voi trovate una fotografia dell'andamento degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa al 6 di novembre, una fotografia che mette in risalto sia la parte corrente dalla parte in conto capitale. Ecco, in questa fotografia è evidente come... E questo qui, guarda. No, siamo sugli equilibri.
Gli equilibri, quelli sono le variazioni.
Quali sono le variazioni?
Verifica.
Allegato testo. L'allegato. Allegato A sarebbe l'unico. Quello. Allora, a pagina 11 trovate la fotografia degli equilibri finanziari di parte corrente, cioè il confronto tra le entrate correnti, che sono le entrate tributarie, contributive e perequative, i trasferimenti correnti e le entrate extratributarie, con spese correnti e le spese da rimborso di prestiti, cioè la quota capitale nelle rate di ammortamento dei mutui. Allora, in questo equilibrio concorrono anche il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, cioè quelle risorse che vengono accantonate nel corso dell'esercizio per essere poi utilizzate nell'esercizio successivo in ragione dell'esigibilità, e anche l'avanzo di amministrazione. Il risultato della parte corrente è un risultato positivo di più 2.158.000 euro. Il risultato potrebbe essere ancora più elevato se tenessimo conto, come poi dovremo fare in sede di rendiconto, del fondo pluriennale vincolato dell'avanzo di amministrazione, che sono due dati contabili che non si accertano, perché si tratta di risorse che provengono da esercizi precedenti per le quali sono già state accertate. Poi commenteremo questo risultato positivo, nel senso del significato che ha questo risultato positivo alla luce di quelli che ormai non sono più i nuovi principi contabili, perché ce li abbiamo da 3 anni. Però non è sempre semplicissimo ricondurre questi principi alla logica più immediata e comune, insomma. A pagina 12 trovate invece gli equilibri di parte capitale, dove gli equilibri di parte capitale mettono a confronto sostanzialmente il titolo quarto, perché non sono stati accesi prestiti e quindi non abbiamo in entrata alcuna evidenza a riguardo, con le spese del titolo secondo, cioè gli investimenti. Ecco, il confronto in questo caso è negativo, cioè l'esito del confronto è un meno 2.833.000, che diventa positivo se consideriamo anche qui, come per la parte corrente, del fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale, cioè quelle risorse che provengono dall'esercizio precedente e che sono state utilizzate per finanziare investimenti nel corso dell'esercizio, e l'avanzo di amministrazione. Se vi ricordate, abbiamo dato corso in tutte le variazioni di bilancio sostanzialmente all'applicazione di avanzo per finanziare gli investimenti ed evitare di ricorrere ai mutui. Quindi abbiamo prima applicato tutto l'avanzo destinato che avevamo a disposizione, circa 500.000 euro, e poi abbiamo incominciato ad applicare invece l'avanzo libero e vincolato. Complessivamente abbiamo applicato al conto capitale, cioè agli investimenti, 2.610.000 euro di avanzo erotti. Quindi la fotografia degli impegni e degli accertamenti alla data del 6 di novembre evidenzia una situazione di per sé in equilibrio. Non necessariamente così, di solito si fa un po' più fatica ad avere questo equilibrio nella verifica di luglio, perché la dinamica dell'entrata da un punto di vista dell'accertamento non è esattamente come quella della spesa. Verso la fine anno, se non ci sono degli squilibri ovviamente, tendono un po' ad avvicinarsi questi due aspetti del nostro bilancio. Ecco, a pagina 13 invece trovate le proiezioni, cioè lo sviluppo di una stima circa la situazione degli accertamenti e degli impegni, così come potremmo vederla al 31-12, cioè alla fine dell'anno. Ecco, le proiezioni sono state fatte dalla ragioneria tenendo conto sia del trend storico delle diverse entrate, così come si è manifestato, oltre che ovviamente dalla fotografia al 6 di novembre, ma anche tenendo conto delle proiezioni che tutti gli anni chiediamo ai dirigenti almeno due volte all'anno a ridosso degli equilibri di bilancio, cioè chiediamo a tutti i responsabili dei servizi una proiezione sia sulle entrate che sulle spese, cioè diciamo così un riaggiornamento della previsione sostanzialmente. Ecco. Tenendo conto di queste informazioni, la situazione degli equilibri è quella che trovate rappresentata nel prospetto di pagina 13 e poi di pagina 14, dove la seconda colonna è proprio quella delle proiezioni al 31-12. Ecco, anche qui l'equilibrio è riscontrabile sia sulla parte corrente che sulla parte in conto capitale. Qui trovate un risultato a pagina 14 molto elevato, circa appunto l'esito degli equilibri, cioè un risultato di avanzo di amministrazione di competenza di 8.133.000, però ecco, l'importo non ci deve ingannare, nel senso che in regime di armonizzazione contabile questi 8 milioni da che cosa nascono? Questi 8 milioni nascono dalla necessità, e questo ve lo richiamo in premessa alla tabella di pagina 13, alla necessità di finanziare con questi 8 milioni circa 4 milioni e 300 mila euro di fondo crediti di dubbia esigibilità, perché il legislatore impone agli enti di avere un volume delle entrate tale da consentire un accantonamento per i crediti di dubbia e difficile esigibilità. Quindi abbiamo poi la necessità di finanziare con questi 8 milioni anche l'FPV di parte corrente e di parte in conto capitale relativo a quelle attività che si sono svolte nel corso del 2018, nel senso che sono state avviate nel corso del 2018, ma che avranno la loro esigibilità nel 2019. Queste risorse vanno accantonate su quest'anno per poter essere spese l'anno prossimo. La gran parte di questo accantonamento nel fondo pluriennale vincolato riguarda le opere pubbliche. Le opere pubbliche, dice il principio contabile, devono essere tutte integralmente finanziate nell'esercizio in cui partono. Dopodiché le risorse che appunto finanziano l'opera vengono distribuite sugli esercizi a seguire in ragione del cronoprogramma dell'opera. Per cui se un'opera vale 100, viene bandita con un quadro economico di 100 e aggiudicata per semplicità, supponiamo per 100, io devo avere risorse per 100, tuttavia queste risorse non verranno integralmente spese nell'esercizio in cui ho fatto la gara. ma verranno spese nell'arco temporale cui si riferisce il cronoprogramma dell'opera. Per cui queste risorse vengono accantonate e vanno in un fondo che si chiama fondo pluriennale vincolato, è una sorta di avanzo vincolato, con la differenza rispetto al normale avanzo vincolato che qui c'è già un'opera contrattualizzata o prossima alla contrattualizzazione, ecco, sostanzialmente. Per cui queste risorse che dobbiamo accantonare qui quest'anno ci serviranno nei prossimi esercizi. Ecco perché il risultato che adesso troviamo di competenza in proiezione, che è di 8 milioni rotti, in realtà deve poi finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità per 4 milioni 279 e il fondo pluriennale vincolato per 3 milioni 773 mila euro. In più abbiamo piccoli accantonamenti in parte corrente per complessivi 42 mila euro che devono essere finanziati per poterli poi riconoscere quando andiamo a fare il rendiconto. Quando andiamo a fare il rendiconto io devo trovarmi nel risultato di amministrazione, che l'anno scorso navigava attorno ai 22 milioni, cioè che sono importi che fino a prima dell'armonizzato inimmaginabili, devo trovarmi però in questi 2 milioni una quota accantonata, una quota vincolata e nella quota vincolata la parte a fondo pluriennale vincolato. Se così non fosse, io nel calcolo dell'avanzo finale rischierei di trovarmi un disavanzo anziché un avanzo. Quindi ho un avanzo, diciamo così, preliminare di partenza molto ampio, ma una volta accantonata la quota di competenza, principalmente il fondo crediti dubbia esigibilità, accantonata, vincolata la quota che si riferisce al fondo pluriennale vincolato per tutte le opere pubbliche che sono partite nell'esercizio che devono essere coperte, poi devo trovarmi un risultato finale comunque positivo. Ecco perché trovate questi 8 milioni nel prospetto di pagina 13 e che si chiude in realtà poi a pagina 14. Se voleste fare la differenza, vedete che qui l'equilibrio è all'incirca di 40 mila euro. Ecco, quindi dovremmo chiudere positivamente, prudentemente, ecco, questi sembrano essere i valori, poi naturalmente speriamo di avere qualcosa in più di 40.000 euro alla fine dell'esercizio, però possiamo dire che questi 40.000 li raggiungiamo, consentendoci questo risultato di finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo pluriennale vincolato. A pagina 15 trovate la situazione della gestione dei residui, invece, residui attivi e residui passivi. I residui attivi inizio anno sono pari a 42 milioni e 416 mila euro, l'incassato ammonta a 20 milioni e 746 mila euro. I passivi ovviamente corrono un pochettino più velocemente, sono di meno, sono 19 milioni e 400 mila euro circa, e il pagato è pari a 16 milioni e 646 mila euro. Ecco, dall'analisi dell'andamento dei residui, ecco lì vedete la realizzazione di circa il 48-49% dei residui attivi. Qui siamo sempre alla data del 6 di ottobre, di novembre, scusate, mentre i residui passivi sono già realizzati per l'85%. Anche qui è il principio contabile che gioca sotto questi aspetti, perché il principio contabile chiede di smaltire i residui passivi nel modo più rapido possibile. Lo chiede perché? Perché impone una regola che consente la conservazione di residui passivi soltanto per un anno sostanzialmente. Poi o hai un contenzioso per giustificare il tuo residuo passivo, o altrimenti lo devi cancellare e mandarlo ad avanzo. I residui attivi invece, proprio per la natura di alcuni crediti circa la loro esigibilità, pensiamo ad esempio al codice della strada piuttosto che agli accertamenti tributari, dove tu esci con gli accertamenti o comunque eroghi sanzioni al codice della strada, ma non è detto che paghino tutto domani mattina, proprio per la natura dell'entrata te la trascini per 1, 2, 3, 4, 5 anni, da qui poi in spesa il fondo crediti di dubbia esigibilità che va a coprirti il rischio dell'inesigibilità che hai. Quindi i residui attivi tendono sempre un po' a gonfiarsi di anno in anno, mentre invece i passivi in genere vengono saldati al 90%, siamo tra l'85 e il 90-92%. Ecco. Quindi una gestione residui sostanzialmente in linea con l'anno scorso, ecco, non ci sono grandi differenze. Qualche passo in più lo abbiamo fatto sui residui attivi, anche perché naturalmente si insiste molto con i responsabili dei servizi sui residui attivi, sia perché incassare i residui attivi vuol dire soffrire un po' di meno nella gestione di cassa, sia perché incassare i residui attivi significa accantonare un po' di meno sull'FCDE, sul fondo crediti di dubbia esigibilità. E quindi questo ci tranquillizza un po' quando dobbiamo costruire il nuovo bilancio, dove dobbiamo sempre finanziare comunque un fondo che non si traduce in servizi, in spesa per servizi o per investimenti, ma che è lì in attesa che i rischi che abbiamo sui crediti in qualche modo si dissolvano. Ecco, anche. Allora, a pagina 16 trovate la situazione della gestione di cassa, una situazione che anche quest'anno direi positiva. Ecco, nella gestione di cassa voi lì vedete rappresentate sia le entrate da residui che da competenza. Complessivamente siamo partiti con un fondo cassa il primo di gennaio di 4 milioni e 400 mila euro circa. Abbiamo emesso reversali, quindi entrate regolarizzate, per 76 milioni e 6. Abbiamo emesso mandati per 80 milioni e 8. Tuttavia abbiamo sospesi di entrata da regolarizzare per circa 4 milioni e 2, ma anche sospesi in parte spesa da regolarizzare per circa 800 mila euro. Per farvela breve, il prospettino riepiloga che la situazione di cassa, questa al 30 ottobre, ammonta a un più 5 milioni e 275 mila euro. Quindi è una situazione positiva, anche quest'anno, come l'anno scorso era la prima volta però che anche quest'anno non siamo ricorsi in anticipazione di tesoreria, e non è mai successo in questo comune che si ricorresse in anticipazione di tesoreria, però quest'anno come lo scorso anno non siamo stati costretti a ricorrere alle risorse, alla cassa vincolata per finanziare le spese correnti, cosa che il legislatore consente, può capitare nei momenti un po' di criticità, però ecco, anche quest'anno si è riusciti a non far accadere questo fatto, ecco. Non è che sia niente di grave, però questo significa avere una gestione della cassa libera senza vincoli, in grado di soddisfare le esigenze di pagamento che l'ente ha, che prioritariamente sono ovviamente le fatture, dove un indicatore ormai da qualche anno tiene monitorati tutti gli enti locali. Se voi andate su Amministrazione Trasparente trovate un indicatore che si chiama tempi medi di ritardo nei pagamenti, e ecco, qui dobbiamo non dobbiamo superare i 30 giorni di ritardo, sostanzialmente questo dice il legislatore. Fino a un paio d'anni fa erano previste anche delle sanzioni per i comuni che superavano invece i 30 giorni di ritardo. Noi ci stiamo dentro. Ecco, l'anno scorso, per darvi il dato dello scorso anno, se non ricordo male, eravamo attorno ai 13 giorni di ritardo, che significa pagare le fatture in 43 giorni. Ecco, quest'anno siamo in 43 giorni dall'emissione della fattura, che comunque, vabbè, rispetto al privato certamente siamo strepitosi. Cioè, ci sono comuni meglio di noi, cioè enti pubblici, comuni e province meglio di noi, però insomma stiamo un po' nella media, ecco, da questo punto di vista. Quest'anno ci aggiriamo più o meno lì attorno, ecco, siamo attorno ai, adesso non, i primi due trimestri sono andati malino, il terzo trimestre è andato bene, invece abbiamo pagato con giorni di anticipo. I primi due trimestri avevamo circa 12-13 giorni di ritardo, il terzo trimestre, vado a memoria però sul sito, se non ricordo male, deve essere un 4 giorni di anticipo, quindi abbiamo pagato in 26 giorni anziché... ecco. Quindi sulla cassa nulla da eccepire. È stata fatta la ricognizione, come vi dicevo, sui debiti fuori bilancio, e dai colleghi responsabili dei servizi ho le attestazioni, per cui non si ha ad oggi notizia i debiti fuori bilancio. A pagina 17 trovate, e 18, la verifica dei vincoli di finanza pubblica, ormai un argomento meno interessante rispetto a quanto non fosse il patto di stabilità solo 5-6 anni fa, nel senso che l'ammorbidimento che c'è già stato nel corso del 2018 circa i vincoli di finanza pubblica, e in particolare la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione senza bisogno di spazi sostanzialmente, ci dà un risultato positivo e comunque una certa tranquillità nella gestione di questa regola, che era moltissimo sanzionata in passato, cioè lo è ancora, però Ecco, dovrebbe scomparire integralmente lo scorso anno, il prossimo anno, nel senso che la legge di bilancio prevede proprio la rimozione di tutta la struttura del patto di stabilità barra vincoli di finanza pubblica. Sì, scompare tutto, monitoraggio, certificazioni, spazi, questa cosa ormai è caduta. Ecco, il fondo crediti di dubbia esigibilità, trovate qui un riepilogo a pagina 19 dove dichiariamo la congruità di questo fondo che è per 11 milioni e 405 mila euro, un fondo che noi abbiamo accantonato negli esercizi passati, cioè 2017, 2016 e 2015. A quest'anno abbiamo aggiunto al nostro fondo ulteriori 4 milioni e 279 mila euro, quindi abbiamo lì un fondo che passa i 15 milioni, 15 milioni e 6 circa. No, che vuol dire 15 milioni a copertura dei rischi che ci siamo assunti iscrivendo comunque a bilancio delle entrate di dubbia esigibilità. E mi riferisco al codice della strada e agli accertamenti tributari.
Ecco.
No, in realtà non c'è mai. Sì, il filetto è sempre cresciuto, ma sì, il punto dipende da questo. C'è una norma di legge. C'è una norma di legge a riguardo, cioè quando è stato introdotto il principio contabile ci si è accorti che l'accantonamento aveva un rilievo importante sui bilanci degli enti locali, l'ANCI ha chiesto una gradualità di applicazione. Questa gradualità viene tutti gli anni prorogata, per cui tutti gli anni uno aggiunge un pezzettino alla gradualità. Siamo partiti applicando, se non ricordo male, il 36% ecco, del fondo, nel 2018 siamo al 75%, nel 2019 dovremmo passare all'85%, nel 2020 al 95% sì, e a 100% dovremmo andare nel 2021. L'ANCI anche quest'anno ha chiesto al governo di prorogare perché effettivamente ci sono comuni che sono in rilevante difficoltà nel produrre questo accantonamento. Tenete presente che sono due entrate quelle che vi cito sempre, codice della strada e tributi, per cui noi si andava per cassa prima, per cui il rischio era azzerato alla fonte, nel senso che tutto ciò che non era incassato non veniva accertato sostanzialmente.
Dire, ma se anche la percentuale rimanesse sempre quella, perché proroghiamo all'infinito il 70%, comunque un punto di equilibrio dovrebbe arrivare, perché comunque nel frattempo qualche cosa viene pagato, cioè ci deve, non può sempre crescere, cioè voglio dire, ammettiamo che sia 70% d'ora in poi, nel frattempo qualcuno pagherà, quindi ci sarà una base che statisticamente non paga e quella base lì rimarrà la mediana, quindi se no non ha senso.
Allora, c'è un'altra ragione tecnica. Gli accantonamenti sono determinati da due cose. Allora, la determinazione della inesigibilità della tipologia di credito. L'inesigibilità è la differenza tra il reciproco a 100, diciamo così, dell'esigibilità. L'esigibilità viene calcolata secondo il principio contabile prendendo gli ultimi 5 anni. Allora, gli ultimi 5 anni, quando siamo partiti con l'armonizzato, ne vedevano 5 nessuno armonizzato. Dopo il primo anno di armonizzato ne avevamo uno armonizzato e 4 non armonizzati. Tieni presente che i non armonizzati tu hai dentro dei dati di cassa, non solo. Il principio contabile ti dà anche una regola diversa per il calcolo. L'esigibilità da che cosa è data? Dal rapporto tra il riscosso e l'accertato. Quello che scrivi a bilancio lo metti sotto al denominatore, quello che porti a casa lo metti al numeratore, no? Allora, questo calcolo, ovviamente, questo dato, ovviamente è diverso a seconda che tu sia in regime di armonizzato o prima dell'armonizzato. L'esempio classico è il codice della strada. Il codice della strada io ho un'esigibilità altissima. Perché? Perché numeratore e denominatore coincidono. Accertavo per cassa, per cui incassavo 100, accertavo 100, il rapporto è 1. No? Allora, questi anni qui io ce li ho ancora in media fino al 19, fino al 20 dovrei averli ancora in media. Ora, quando anche questi anni saranno usciti dalla media, allora lì, se siamo bravi ad incassare, bravissimo, avrò una media che mi dimostra come... Per un paio d'anni cresce ancora. Poi ovviamente ci sono, se un anno ad esempio noi facciamo molta attività accertativa sui tributi, no? La raddoppiamo, ovvio che tu hai un accantonamento più alto rispetto, ma perché? Perché è cambiato l'imponibile su tu hai calcolato, oppure il codice della strada. Allora, a parità di entrate che tu accerti nel corso dell'anno, cioè tu per 5 anni accerti sempre 1 milione di IMU evasa o 1 milione, benissimo, a parità di condizioni, una volta esaurito l'argomento del 75, 85, 95, esaurito l'argomento dei 5 anni che consideri nella media del calcolo di eleggibilità, vai a uno standard che può variare. No, ma è giusto che ci siano queste domande, io non so se interessano, cerco di raccontarvele, ecco. Poi, no, ecco, effettivamente il principio contabile ha una sua logica, ecco, un pochettino magari un po' complicata, ma una sua logica ce l'ha. Quindi una possibilità di andare a regime c'è. In che senso nei miei 5 anni? No, non è, dunque no, l'inesigibilità non è legata. Allora, l'inesigibilità per poterla dichiarare o si prescrive il credito, ma il credito si prescrive se tu non l'hai escusso, cioè se non hai attivato tutte le procedure per tenerlo vivo sostanzialmente. E in questo senso il comune di Cremona, come tutti i comuni, quasi tutti i comuni, si avvale di un concessionario della riscossione. Nel nostro caso non è Equitalia adesso agenzia per le riscossioni, ma è un concessionario privato che si chiama Abaco, forse l'abbiamo già un po' nominato, ecco, per cui in questa procedura periodicamente il concessionario della riscossione ci segnala quelle posizioni che come concessionario ritiene inesigibili, quindi passiamo dalla dubbia esigibilità all'inesigibilità, cioè quelle posizioni dove ci dà dimostrazione che ha fatto tutto il possibile ma la persona è nulla tenente oppure è scomparsa e non ci sono elementi per poter recuperare pezzi di reddito o di patrimonio su cui agire. Allora, queste liste di inesigibilità ci vengono comunicate e noi autorizziamo un discarico. Allora in questo caso il credito viene stralciato dal bilancio e coperto col fondo crediti di dubbia esigibilità, ecco, in questo caso. E sì, fisicamente copri questo che genererebbe un disavanzo, perché tu in fondo poi cancelli dei residui attivi ricorrendo al fondo crediti di dubbia esigibilità. Ecco. In realtà questo calcolo avviene già un pochettino in automatico quando fai il consuntivo, perché quando fai il consuntivo al 31-12 cosa fai? Tu prendi tutti i tuoi crediti a quella data, calcoli l'esigibilità sui 5 anni e rideterminii tuoi fondi, che possono essere più o meno capienti a seconda quanto sei stato bravo nell'incassare tu e soprattutto il tuo concessionario della riscossione coattiva. Ecco, e questo ovviamente ti potrebbe consentire, se sei stato bravo, di liberare risorse, quindi l'avanzo non devi più accantonarlo, diventa avanzo libero e viene messo in gioco per le variazioni di bilancio, quindi finanziare gli investimenti e quant'altro.
Insomma, è possibile immaginare di vendere questi...
No, c'è questa possibilità e incomincia ad arrivare qualche proposta e l'ANCI a riguardo ha chiesto un intervento normativo un po' specifico. Perché, allora, non è vietato, perché i soggetti privati, come sapete, lo fanno, cioè è una cessione del credito in ragione di una proposta. Ecco. Io ho provato, sì, lo fanno. Ho provato a guardarmi un po' attorno a seguito di un corso di formazione. No, qui il 5-6% ci danno, per cui mi girano le scarpe. Cioè, effettivamente cerco di fare lavorare un po' meglio il nostro concessionario della riscossione, perché il 5-6% mi sembra davvero poco. Siccome abbiamo ancora situazioni dove riusciamo a recuperare anche posizioni vecchie di 7, 8, 9, 10 anni, prima di darle in mano a qualcun altro, dove vabbè, pronti via, mi becco il 5-6%, però poi non se ne parla più naturalmente ed è finita. Questo è un argomento. L'altro argomento è un po' quello dei metodi, perché poi, cioè, quando tu lo dai a una società, cioè il comune se ne libera, quindi ha ceduto il credito, quindi non è un rapporto di concessione su un servizio, ha ceduto il credito questo può usare metodi anche magari un pochettino spinti, che mettono magari delle situazioni così già difficili sotto il profilo sociale, ancora in più grave difficoltà, poi alla fine deve intervenire il comune, quindi potrebbe diventare un gatto che si morde la coda. Però ecco, questo è un argomento che tengo un po' lì sullo sfondo. Adesso la cosa che mi lascia un pochettino più perplesso, ho visto delle gare in giro dove si va dal 5 al 6, 6,5%, mi sembra un po' poco. È una cosa che si sta un po' curando, ecco. Infatti adesso il legislatore, siccome i comuni ne hanno in pancia parecchi, no, di queste posizioni, qualche comune ce li ha ancora addirittura iscritti a bilancio, quindi l'operazione diventa anche un po' pericolosa, altri invece no, come noi, ce li abbiamo stralciati, ce li hanno lì, quel che si porta a casa bene lo reiscrivo, quello che non si porta a casa sta lì, fino a quando non arriva l'elenco degli inesigibili e procediamo al discarico, no? Ecco, però è una cosa effettivamente da seguire, perché potrebbe essere di un qualche interesse, non che ci facciamo chissà che cosa, però magari qualche 100.000 euro si riesce a portare dentro, ecco. Basta, io sugli equilibri ho detto tutto.
Bene, ci sono altre domande o interventi rispetto a questo punto? No, allora procediamo alla votazione su questo punto. Favorevoli: Poli, Gagliardi, Borgazzi, Bonali, Manfredini. Astenuti: nessuno. Contrari: Zanardi, Lanfredi, Ghidotti, Fanti, Ceraso. Bene, punto successivo, punto numero 3. L'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2018, quarto provvedimento. Parla la dottor Viani, prego.
Sì, non so, faccio solo una considerazione tipo tecnico, c'è pochissimo, e il pochissimo che c'è nasce dal fatto che la ragioneria ha segnalato all'ingegner Pagliarini una disponibilità che avevamo nell'avanzo vincolato di 150.000 euro, che sono risorse che derivano dall'abbattimento di barriere architettoniche circa gli oneri di urbanizzazione. Tutte le volte che noi incassiamo oneri di urbanizzazione abbiamo l'obbligo sull'urbanizzazione primaria e secondaria di accantonare il 10% per l'abbattimento di barriere. Questo 10% non viene sempre integralmente utilizzato entro l'anno, e uno. Due, quando anche viene utilizzato, sui quadri economici spesso si determinano dei risparmi per ribassi. Quindi avevo accumulato un po' di pezzettini, quindi ho segnalato a Pagliarini questa opportunità. In genere si destina questa disponibilità o a barriere architettoniche sulle strade, sui marciapiedi principalmente, o sugli edifici. Ecco, Pagliarini ha ritenuto di utilizzarli, di metterli in gioco sulle strade, quindi ecco, la variazione del piano delle opere pubbliche sono 150.000 euro per interventi di abbattimento barriere architettoniche sulle strade, quindi sarà l'argomento sono i marciapiedi, ecco, no? Quindi anche lui adesso dovrà pensare un po' come utilizzare questa disponibilità, però abbiamo dovuto farla entrare nella programmazione sia finanziaria che delle opere. L'argomento è abbattimento barriere, c'è infatti uno stanziamento dedicato, quando andremo ad approvare i piani esecutivi di gestione, il capitolo si chiamerà proprio manutenzione straordinaria strade per abbattimento barriere architettoniche. Ecco, sono 150.000 euro tondi, cioè è rimasto qualche pezzettino che abbiamo lasciato là nell'avanzo dove era. Ecco.
Va bene, quindi insomma è un aspetto molto tecnico. Se non ci sono domande, interventi, passerei alla votazione di questo punto. Favorevoli: Poli, Gagliardi, Borgazzi, Bonali, Manfredini. Astenuti: Ceraso. Contrari: Fanti, Ghidotti, Lanfredi, Zanardi. Bene, punto successivo, variazione al bilancio di previsione 2018-2020 relativi allegati. Apre l'assessore Manzi, prego.
Sì, grazie. Anche in questa occasione apro io, poi lascio la parola al dottor Viani. L'ultima variazione che facciamo nel 2018, in quanto la norma consente di fare le variazioni entro il mese di novembre, quindi questa è l'ultima variazione, in particolare la quinta variazione che facciamo. E come ci sono poi, vedremo quali sono le, le poste che sono state modificate. Comunque la delibera, la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale è di dare atto che questa variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione 2018-2020 e mantiene il pareggio di bilancio appunto del 2018-2020. C'è la variazione comporta anche una variazione del piano delle opere pubbliche che abbiamo appena visto e poi questa variazione comporta anche contestualmente un aggiornamento del documento unico di programmazione 2018-2020, quindi del DUP che è stato approvato il 29 gennaio del 2018. Per quanto riguarda poi tutti gli aspetti di dettaglio, adesso lascio la parola al dottor Viani. Vi distribuiamo come solitamente un riepilogo in maniera tale che possiate seguire meglio quali che sono tutte le variazioni che sono state apportate al bilancio.
stasera. Ecco, poi 125.000 euro invece da attività svolta dal comando circa le violazioni dei regolamenti comunali, che è andata oltre le previsioni, decisamente oltre, e 60.000 euro derivanti da maggiori recuperi coattivi relativi ad anni precedenti che abbiamo già accertato a bilancio, come vi dicevo, si tratta di importi già disponibili. Abbiamo però una minore entrata di 87.000 euro di cui abbiamo dovuto tenere conto, visto che questa minore entrata è certa ed è legata ad un rimborso che la provincia ci erogherà una volta che sarà chiusa la gara relativa alla distribuzione del gas. Ecco, questa gara ovviamente ha dei costi, questi costi vengono sostenuti, anticipati dalla provincia, ma poi sostenuti dal vincitore della gara e vengono distribuiti tra gli enti partecipanti alla gara, cioè che hanno messo in piedi il bando, tra cui anche il nostro ufficio appalti, il nostro servizio appalti di Cremona, per cui iscriviamo a bilancio questa posta attiva, ma fin tanto che questa gara non si conclude ovviamente questa posta non entra e quindi presumibilmente sarà per il prossimo anno, dunque abbiamo dovuto toglierla per farvela breve. Per la parte in conto capitale, ecco, l'unica variazione di rilievo che degna di nota sono quei 150.000 euro per la manutenzione straordinaria strade e marciapiedi, finanziata con l'accantonamento da abbattimento barriere architettoniche. Ecco, le altre sono piccole voci, 495 euro per manutenzione straordinaria di edifici scolastici, 10.000 euro per l'acquisto di attrezzature informatiche e 1.600 euro per acquisto di beni e servizi comunali finanziati anche qui da ricavi derivanti da alienazioni di beni mobili fuori uso che sono stati venduti. C'è stato un piccolo ricavo che non avevamo stanziato a bilancio, quindi lo recuperiamo per poter anche poi spendere il corrispondente. Sul 2019, ecco, trovate questo contributo Regione Lombardia, 110.000 euro, morosità incolpevole, che ci ha segnalato la Regione, e poi la traslazione di quei due importi che vi citavo prima, il bando Attract, dove l'attività si svolgerà nel 19, quindi anche la risorsa viene spostata al 19, e poi una serie di progetti, tra cui leva civica, progetto Erasmus, servizio civile, il campagna controllo impianti termici, dove anche qui la previsione del 18 viene spostata al 19 proprio perché le attività si svolgeranno soprattutto di là. Sul 2020 non c'è nessuna variazione. Sì, ecco, scusate, non vi ho detto che venerdì si è riunito il collegio dei revisori, forse l'ha già detto l'assessore, se mi sono distratto, e che ha espresso parere favorevole sia sugli equilibri sia sulle variazioni di bilancio. Il parere agli atti, sì, forse non qui una cosa, non qui copia.
Bene, bene, grazie. Ci sono domande, interventi su questo punto? Zanardi, prego.
Solo due curiosità sulle minori spese correnti, sia nell'ICT, appunto nella tecnologia, informatica, eccetera, e per la polizia locale. È una scelta degli uffici dire non usiamo i soldi che avete stanziato, o è l'amministrazione che li ha tagliati perché ritiene di non doverli usare?
Dico solo sotto profilo tecnico, poi c'è qui anche l'assessore alla partita. No, io dico solo per capire, ne ho fatto un cenno prima, però ecco, quando si arriva a ottobre, vi dicevo prima, si fa una ricognizione osservando tutte le determinazioni di spesa che sono già state imputate al bilancio e quelle che stanno arrivando, di cui abbiamo contezza dalla procedura che gestisce gli atti amministrativi, e su quello la ragioneria va a interpellare le singole direzioni per cercare, cioè per evitare di trovarci, detto fuori dai denti, un avanzo sulla parte corrente di qualche centinaia di migliaia di euro perché la determina, non ci siamo ricordati, c'era la determina, no? Perché È vero che rispetto a qualche anno fa siamo parecchio migliorati, però c'erano anni in cui le determine del 31-12 erano delle montagne, cioè quelle che arrivavano alla fine, all'ultimo giorno, no? Ecco, per evitare queste cose, che poi a volte generano anche degli avanzi, sostanzialmente un non impiego di risorse, si cerca di partire prima per poter redistribuire le risorse laddove invece si ha segnalazioni di sofferenza oppure di possibilità di sviluppare meglio alcune attività o servizi che erano stati un pochettino contingentati in ragione dei budget che sono stati assegnati a inizio anno. Quindi tecnicamente ha funzionato un po' così. Poi naturalmente su queste liste sono molto attenti gli assessori, perché non si dica mai che il ragioniere capo ha spazzolato via dai capitoli degli altri, per cui poi ovviamente la richiesta di variazione, sia in più ma anche in meno dal punto di vista della spesa, viene sempre con la doppia firma assessore e dirigente, quindi vengono fatte anche delle valutazioni di tipo politico, ecco, evidentemente. No, infatti, ecco, non... ecco, sì, dico sulla polizia locale, perché questo lo so, allora, sulla polizia locale c'è stata una sovrastima sia del dato che riguardava la spesa per l'acquisto di divise e attrezzature, nel senso che si era messo parecchio, perché appunto il 2018 era un anno di assunzioni. Per carità, queste assunzioni sono state fatte, hanno comprato le divise, ci sono stati anche dei ribassi importanti, per cui io ho visto le determine, cioè praticamente avevano comprato quasi tutto con dei ribassi significativi, non abbiamo ripulito il capitolo, c'è ancora una disponibilità, condividendo ovviamente queste informazioni con il comandante si è ritenuto che alcuni capitoli fossero davvero ridondanti, ecco, qui non... Per cui qui si tratta proprio di una spesa che si pensava di una certa dimensione, ma poi gli acquisti sono stati fatti senza, da un lato. Dall'altro lato, l'altro risparmio sulla polizia locale importante, si era un po' sovrastimato il dato relativo alle spese che vengono sostenute per la notifica degli atti. Questa spesa è correlata ovviamente al numero di atti notificati, quindi al numero di sanzioni emesse, e si è effettivamente riscontrato che anche lì era stata fatta una previsione un po' troppo alta rispetto all'effettiva dinamica di questa attività. Ecco, a ottobre ce ne eravamo già accorti, a luglio per la verità, però dopo a luglio strillano tutti quando fai queste operazioni, perché assolutamente vedrai cosa succede. Ecco, no, delle cose sono successe, però qualche disponibilità era lì, evidente, palpabile. Ma se vuole la versione di Sforza, no, non voglio fare alla divisa estiva, alla divisa invernale e a tutti i suoi dispositivi, poi, perché non c'è solo, sì, no, oltre al corredo, diciamo, ci sono anche il fodero, l'arma, non so se hanno ancora lo spray, queste cose, ecco, siamo tra i 2-3 mila euro dovrebbe essere per un vigile, sì. Allora, la versione di Sforza è un paio d'anni, ecco, però cioè, dipende anche dal tipo di a chi le metti. Sì, cioè si viaggia dai, quando siamo proprio così, sui 30-40 mila. Quando riusciamo, specialmente quando entrano le persone nuove, dove c'è la taglia, non puoi dire ma usa quella del tuo, allora lì non sfuggi, e quest'anno siamo andati sui 70. No, ma infatti no, non si è voluto penalizzarli assolutamente. Effettivamente era stata fatta una stima più che congrua, e cioè poi alla verifica dei fatti. Sforza? No, ma ha ragione, insomma, è un po' l'immagine della città, ecco, insomma, sai, di come fanno in giro i ragionieri.
Assessore Manzi, prego.
Sì, solamente per completare la risposta che del dottor Viani. Beh, è ovvio che, come ho anticipato, è l'ultima variazione di bilancio, e quindi il monitoraggio che è stato fatto è un monitoraggio preliminare alla chiusura, e quindi è l'ultimo, parlo ovviamente dell'anno 2018. E quindi è stato fatto un monitoraggio, appunto, andando a vedere quali erano gli impegni che erano stati poi iscritti, anche confrontandoli con quelli del 2017 per vedere un po' gli andamenti, e quindi sono stati così invitati tutti i settori a fare una verifica molto accurata delle disponibilità, sia soprattutto per la parte corrente. Quindi da qui ci sono state alcune cose che sono aumentate, altre che sono diminuite, altre magari che sono state solamente spostate. E anche per l'ICT, così do la risposta, i 59.000 euro dell'ICT in realtà sono 36.000 euro che rimangono ancora con l'ICT, solamente vengono spostati sul settore, direttamente sul settore. Quindi erano in capo all'ICT, ma servono invece in capo al settore. Quindi sono stati tolti l'ICT e sono stati messi al settore. E poi invece ci sono 20.000 euro che sono stati 20.000 euro in meno di spese in parte corrente, perché, se ricordate, la precedente variazione avevamo fatto 30.000 euro in più nella parte in conto capitale, cioè in questo momento ci serve, sì, perché poi erano 30 dalla parte corrente alla parte in conto capitale, poi altri 10 che invece venivano da avanzo, no? E quindi ci servono proprio per gli investimenti che stiamo facendo in questo momento, proprio sul conto capitale e non sulla parte corrente. Allora, sulla parte conto, siccome li abbiamo spostati di là, qui erano, ne aveva 20.000 euro, non ci servivano, quindi sono stati resi disponibili. Ma questo vale un po' come analisi fatta su tutte le poste, su tutti i settori.
Bene, altre domande, interventi? No, allora procediamo alle votazioni su questo punto. Favorevoli: Poli, Gagliardi, Burgazzi, Manfredini, Bonali. Astenuti: nessuno. Contrari: Zanardi, Lanfredi, Ghidotti, Fanti, Ceraso. Bene, l'ultimo punto all'ordine del giorno è la verifica, ai sensi dell'articolo 14, decreto legislativo 28 febbraio 1933, numero 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, numero 131, della quantità e delle qualità delle aree fabbricati che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2019. Lo presenta il dottor Ghilardi.
Sì, buonasera a tutti. È un testo deliberativo abbastanza rituale, perché fa riferimento, come è scritto nella normativa, a due norme, in particolare la legge 167 del 62, che ha per oggetto disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economico-popolare, nonché la legge 865, poi ripresa dalla 457, programma e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, in particolare l'articolo 27 che tratta di piani per insediamenti produttivi e l'articolo 35 che tratta di piani per l'edilizia residenziale popolare. Questa delibera ha un valore accertativo, verifica se esistono nella programmazione aree destinate ai cosiddetti PEP o ai PIP, giusto per intendersi. Non ci sono aree dedicate alla bisogna, e quindi la delibera prende atto che non ci sono, come si dice nel testo dispositivo. Si rileva che il Comune di Cremona ha assegnato nell'annualità precedente tutte le aree disponibili a tali suddette destinazioni, quindi non c'è una programmazione che ha ampliato, e da qui deriva questa verifica, se vogliamo, negativa, e quindi neppure aree di cessione, perché sono ancora quelle collegate ai vecchi procedimenti.
Bene, credo che non ci sia molto da aggiungere. I favorevoli: Poli, Gagliardi, Burgazzi, Bonali, Manfredini. Astenuti: nessuno. Contrari: Lanfredi, Ghidotti, Cerasi, Fanti. Bene, la seduta è chiusa. Buonasera a tutti.